Il secondo messaggio di oggi ci verrà dato dal ministro della congregazione di Catania, Angelo Di Vita.
Abbiamo avuto una musica speciale veramente molto bella che ci dà tanta ispirazione, specie oggi, questa che proprio è come la rappresentanza della riunione di tutta la Chiesa nel mondo, dove tutti i fratelli sono uniti in una sola lingua, che è la lingua universale di Dio. Non è nessuna lingua parlata da noi uomini. Quindi dopo i vari saluti vorrei dirvi di trascorrere una meravigliosa festa dei tabernacoli in Italia, perché qui siamo riuniti per un assaggio, un'anticipazione del meraviglioso mondo che verrà nel regno di Dio. E naturalmente per attendere anche una nuova era, un periodo di pace universale, che è descritto in Isaia al capitolo 2, e quando anche la stessa natura degli animali sarà cambiata, sarà modificata. E quindi se guardiamo e pensiamo alla nostra crescita spirituale, ci sentiamo sopraffatti tante volte, io per primo anche dopo tantissimi anni nella Chiesa, e che naturalmente abbiamo tante cose che dobbiamo ancora affrontare per migliorarci e per cambiare. E quando leggiamo la Bibbia a volte ci vediamo piccoli, anche se abbiamo 50 anni di chiesa, ci vediamo come dei piccoli bambini, come dei neonati, e che dobbiamo ancora fare tanta strada. E a volte, dico a volte, ci fa vedere anche come siamo un po' indietro nella nostra crescita spirituale. Noi veniamo puntualmente tutti i sabati ai servizi, guardiamo e pensiamo alla nostra crescita spirituale e ci sentiamo a volte sopraffatti. E quindi dobbiamo affrontarli e migliorare queste problematiche che man mano noi vediamo che emergono, purtroppo a volte inevitabilmente. E quindi, se poi prendiamo noi un bel foglio di carta bianca, bella, un foglio di A4, non voglio esagerare, un po' un foglio di A4, e annotiamo, cominciamo a fare una lista di quelli che sono i punti in cui ci dobbiamo migliorare, ci accorgiamo che forse siamo cresciuti anche un po' poco. E naturalmente, non sto dicendo questo per scoraggiare, ma anzi per esortare ad essere sempre tutti quanti noi migliore, perché naturalmente noi ci vediamo così ed è giusto che ci vediamo così, ma Dio però ci vede in un altro modo. Dio ci vede esattamente all'opposto di come ci vediamo noi, perché Dio sì, vede i nostri problemi, ma li vede più esattamente quello che noi facciamo. Non vede solo i difetti, ma vede anche i grandi progressi che noi facciamo, perché quelli che a noi sembrano piccoli per Dio sono grandi, e che naturalmente, oltre a quelli che già facciamo, ci sono tante cose che noi le facciamo e non le vediamo. Vediamo dei miglioramenti, ma non riusciamo a quantificarli, ed è un bene, perché questo significa che ci spinge sempre di più a migliorarci, perché altrimenti nel momento in cui pensiamo di aver raggiunto la perfezione, ecco, ci adagiamo ed è finita la nostra crescita. Invece dobbiamo sempre pensare di avere qualche piccolo problemino per migliorarlo e per superarlo. Naturalmente Dio non ci vede con i nostri difetti, ma vede e in ciascuno di noi delle meravigliose persone che un giorno saranno sempre più meravigliose, perché Dio vuole incastonare tutti quanti noi. Vedendo le vostre facce, sono delle facce bellissime, dei visi bellissimi, e un giorno tutti questi visi saranno incastonati nel gioiello più bello che Dio sta creando, la sua famiglia. la famiglia di Dio. Tutti i nostri visi un giorno faranno parte di quella famiglia. E sono dei visi meravigliosi, perché a vederli mi si riempie il cuore. Però io non mi voglio, perché non mi vedo tanto simpatico. Aggiungo solo voi, perché siete veramente magnifici, meravigliosi. Quindi noi per Dio siamo molto preziosi. Tutti noi siamo preziosi agli occhi di Dio. E Lui vede in ciascuno di noi, vede la fine sin dall'inizio. Ce la vede già da ora, dove sarà e quale sarà la nostra fine. Quindi noi dobbiamo comprendere che innanzitutto quali sono le priorità assolute di questa nostra chiamata, della chiamata che ci ha fatto Dio. Quindi dobbiamo vedere le priorità, perché le dobbiamo affrontare in modo urgente, cioè non dobbiamo aspettare che passino gli anni e che poi diventano cose radicate e diventa più difficile toglierli o spostarli. Dobbiamo già, appena vediamo un difetto, dobbiamo cominciare a lavorarci subito. Non aspettare domani, dopodomani. Se c'è un problema, affrontiamolo subito. E naturalmente tutto questo, man mano che superiamo le varie fasi, stiamo anche aiutando la nostra crescita a diventare sempre migliore. Cioè, affrontiamolo uno per volta, ma affrontiamolo. Cioè, non buttiamocelo dietro le spalle. Quindi noi dobbiamo avere proprio la saggezza, dico saggezza, di cominciare questa nostra vita. Già molti di noi, chi ha 30, 40, 50 anni, che è nella Chiesa, c'è magari chi è da pochi mesi, da pochi giorni, magari forse è la prima volta che viene alla festa, o che addirittura qualcuno è per la primissima volta che magari è collegato in internet con noi, che trasmettiamo in diretta i servizi di tutta la festa. Quindi, diciamo, cominciamo veramente ad apprezzare il dono che Dio ci sta dando, cioè di gestire la nostra vita spirituale che ci è stata data da Dio per portarla avanti giorno dopo giorno, momento dopo momento, affinché aggiungiamo tassello sopra tassello, pietra su pietra, per edificare quello che sarà il gioiello perfetto di Dio. Quindi un bel diamante, i quali siamo noi, non siamo diamanti già da subito. Il diamante deve essere lavorato, deve essere dato non nelle mani di chiunque, perché lo rovinerebbe, ma bisogna metterlo nelle mani giuste. E le mani giuste sono le mani di Dio, le migliori in assoluto per eccellenza. Non esistono migliori mani, sapienti mani, delle mani di Dio. Quindi questo processo naturalmente dura una vita, tutta la nostra vita, finché avremo l'ultimo momento del nostro respiro. Quindi dobbiamo decidere noi se restare un sassolino oppure diventare un diamante. Questa è la straordinaria abilità dell'intagliatore, di Dio, la volontà di Dio che è in ciascuno di noi, affinché possiamo conferire il giusto prezzo, non a livello economico, ma il giusto prezzo, che è un prezzo che non si può pagare. È impagabile, non c'è denaro che basta per questa nostra chiamata. E più tempo passa e più prezioso diventa. E che, ripeto, solo Dio può dare e fare il massimo con ciascuno di noi. Nessun uomo lo può fare, Dio. E Gesù Cristo il nostro esempio da imitare. Mentre lo scoraggiamento, sapete, se ci scoraggiamo e non facciamo sì che questa crescita sia quotidiana, è un qualcosa di diabolico, perché il nostro nemico vorrebbe che noi, anziché crescere, andiamo in giù. Ma è chiaro che noi dobbiamo seguire il nostro creatore e non la creatura. E questo scoraggiamento naturalmente a volte magari ci assilla qualcuno di noi e dobbiamo, ripeto, combatterlo per arrivare al successo definitivo. Quindi noi possiamo anche spostare le montagne, dice la Bibbia, se abbiamo la fede. Io abito a Catania, in Sicilia. Di fronte a casa mia la mattina, quando apro le finestre e i balconi, mi vedo davanti il più alto cratere d'Europa, che si chiama Monte Etna. Ci ho provato a spostarlo, ma ancora non ci sono riuscito. È rimasto lì, eppure mi ha causato anche tanti danni a casa mia, perché a motivo della cenere vulcanica, che quando va in eruzione, se il vento spinge verso casa mia, tutta quella terra si deposita sul tetto della mia casa. E io, forse 4-5 anni fa, non ricordo, tutto il tetto della mia casa è stato coperto di cenere, che diventa terra, e di sassolini. Poi con l'acqua è andato nelle grondaie e la mia casa è stata allagata, alluvionata, e mi ha causato tanti danni. E questo è successo alcuni anni fa durante il giorno dell'espiazione. Io ero a Sabaudia, eravamo a Sabaudia, e la mia casa si è allagata tutta. Era rimasta ancora solo mia figlia e non sapeva cosa fare, si è vista proprio in un mare di guai. Però grazie a Dio siamo qui, abbiamo sistemato la casa, abbiamo aggiustato il pavimento, le mura. Ma l'Etna però io ci proverò sempre a spostarla un pochino verso il nord Italia, non in Sicilia, nel nord Italia. Cioè Dio dice, Dio è un Dio di equità, quindi è successo a me in Sicilia, ora un po' a loro. Naturalmente scherzo, sto giocando, sto scherzando. Quindi, ripeto, noi abbiamo questa fede in Dio e naturalmente le montagne non si spostano da sole. E Dio non ci dà nemmeno una tale forza, una motopala per poterlo. Ci dà un cucchiaino, così come quello che serve a mescolare il caffè. Piccolo, piccolo. Però sapete, con la costanza si riesce a fare qualcosa. Anche con un piccolo cucchiaino riusciamo a spostare qualcosa. L'importante è la fede, perché quando viene a mancare la fede, anche se avessimo la più grande ruspa del mondo, non riusciremo a spostare nemmeno un sassolino. Nella vita cristiana, ripeto, a volte si sale e a volte si scende. E si scende e si va a finire anche nel fango, ma bisogna dimenticare quando si cade nel fango. Bisogna rialzarsi, pulirsi, sciacquarsi magari le mani, il viso e ricominciare da capo. Bisogna ricominciare la nostra corsa, dimenticando quello che ci era successo prima. Se andiamo in Ebrei, al capitolo 12, nel versetto 1, Ebrei capitolo 12, versetto 1, dice così, dice: anche noi dunque, poiché siamo circondati da sì gran nuvolo di testimoni, deposto ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge, corriamo con perseveranza l'arringo che ci sta dinanzi. L'arringo, corriamo l'arringo che abbiamo davanti. L'arringo, magari andando poi, quando andrete a Roma a visitare il Colosseo, vedrete, avrete un'idea di cos'è l'arringo, perché l'arringo era un campo recintato dove gareggiavano i gladiatori nei tornei di lotta e dove si combatteva fino alla morte, cioè si combatteva finché uno doveva uscire vincitore e tutti gli altri dovevano morire. Perché poi c'era, sapete, c'era quello che faceva dito su o dito su giù. E guai, quando c'era il dito giù significava morte. significava che si doveva morire. E a volte noi, ripeto, abbiamo proprio delle difficoltà come se fossimo nell'arringo, ma queste servono per formarci, per formare ciascuno di noi, il nostro carattere, e dobbiamo correre guardando sempre avanti a Cristo, guardando all'esempio di Cristo. Non dobbiamo fermarci a guardare indietro a chissà chi, o a chissà come, o a chissà quando. Dobbiamo guardare avanti. La nostra meta è Cristo, è Dio. Se andiamo in Deuteronomio, al capitolo 8, versetto 23 di Deuteronomio, versetti 2 e 3, dice così: ricordati di tutto il cammino che l'Eterno, il Dio tuo, ti ha fatto fare quando in questi 40 anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore e se tu osserveresti o no i miei comandamenti. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame e poi ti ha nutrito di manna, ma tu non conoscevi e che neppure i tuoi padri hanno mai conosciuta, per insegnarti che l'uomo non vive soltanto di pane, ma di tutto quello che la bocca dell'Eterno avrà ordinato. Quindi noi dobbiamo vivere non solo di cibo, ma della parola di Dio, degli insegnamenti di Dio. Cioè il vivere non è solo la pancia, ma al di sopra di tutto c'è la parola di Dio. Cioè, perché, ripeto, l'Israele fisico è un tipo di Israele anche spirituale. Noi come membri della Chiesa abbiamo già attraversato il nostro mare, il nostro Mar Rosso, al momento del battesimo. Già l'abbiamo superato. Ed ora stiamo passando attraverso il deserto, che è la nostra vita fisica, in vista della terra promessa, che è proprio rappresentata dalla simbologia di questa festa. Noi stiamo attraversando il deserto in attesa di arrivare nella terra promessa, che è la festa dei tabernacoli. In Primo Corinzi, al capitolo 15, versetto 58, Primo Corinzi, capitolo 15, versetto 58, dice così: perciò, fratelli diletti miei, state saldi, incrollabili, cioè non cadete, state forti, fermi, abbondanti sempre nell'opera del Signore, abbondanti nell'opera di Dio, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Quindi tutto ciò che noi facciamo non è vano, tutto ciò che noi facciamo nel Signore è una grande benedizione che Dio ci sta dando, di crescere sempre di più nella sua parola, sapendo che Dio ci mette alla prova e che naturalmente ci lascia sotto questa pressione, e perché sapendo che questo umile pezzo di pietra, che sono io, di carbone, che siamo tutti quanti noi, lui un giorno possa trarre un diamante prezioso, un diamante scintillante, una pietra dove poter edificare tutte le altre pietre di sopra. Questo Dio vuole da ciascuno di noi e che ciascuno di noi diventi. Dio non vuole che noi restiamo sassi, che restiamo pietre di nessun valore. Dio vuole che noi siamo e spero che continuiamo ad esserlo per sempre, a restare pietre preziose. Quindi tutto quello che noi facciamo, ripeto, è per essere dei cristiani migliori, e Dio quello che noi facciamo non lo dimenticherà. Non lo dimenticherà mai, mai, mai Dio dimentica ciò che noi facciamo. Andiamo in Ebrei, al capitolo 6, versetto 9. Ebrei, capitolo 6, versetto 9. Dice così: peraltro, diletti, quandunque parliamo così, siamo persuasi riguardo a voi di cose migliori e attinenti alla salvezza, poiché Dio non è ingiusto da dimenticare l'opera vostra. Non la dimentica Dio l'opera che noi facciamo, dice Paolo. Dice, è l'amore che avete mostrato verso il suo nome. L'amore che noi mostriamo verso il nome di Dio, coi servizi che avete reso a Dio e che rendete tuttora ai santi. Quindi Dio non li dimentica, dice Paolo. E Paolo sapeva che è facile scoraggiarci. Lo sapeva, non è che non lo sapeva. Paolo lo sapeva molto meglio di noi, molto meglio di me sicuramente, perché la vita cristiana è dura, sicuramente, e ci sono sempre delle prove e difficoltà da superare per arrivare a vincere. Non si vince così, senza difficoltà. Un campione per poter vincere deve fare ore e ore e ore e ore di allenamenti, di prove, usare nuove tecniche, e non diventa un asso, un campione, se non fa e se non mette in pratica tutta questa attività facendo allenamenti duri. E quindi noi, se faremo a suo tempo anche noi le nostre fatiche, raccoglieremo i frutti. Raccoglieremo i frutti, tutti. Quindi Dio valuta i nostri sforzi per quelli che sono realmente, per la sua riuscita, per la riuscita dell'opera di Dio, perché ciascuno di noi siamo l'opera di Dio, non siamo angelo di vita e basta, siamo angelo di vita, opera di Dio. Noi siamo l'opera di Dio nel mondo, la luce di Dio nel mondo, ovunque noi abitiamo, in qualsiasi angolo della terra. Noi siamo l'opera vivente, l'opera marciante di Dio sulla terra, nel mondo. Quindi Dio non dimentica quello che noi facciamo, non lo rende vano il nostro sacrificio. Dio sa che ognuno di noi portiamo dei grossi pesi sulle nostre spalle, e per fare questo, ripeto, occorre avere la giusta attitudine. L'attitudine è quella di Gesù Cristo, la parola sua. Andiamo in Salmi, al capitolo 37, versetto 25. Salmi, capitolo 37, versetto 25. E dice così, è Davide che parla, dice: io sono stato giovane e sono diventato vecchio, ma non ho visto il giusto abbandonato né la sua progenie accattare il pane. Ecco, io sono stato giovane anch'io, ho conosciuto la Chiesa che ero molto giovane, ora sono diventato vecchio, non ho più nemmeno i capelli, e quei pochi che ho sono bianchi. Però è vero, è reale questa scrittura, l'ho vissuta, L'avete vissuto anche voi. Un diamante si forma dalle sapienti mani di Dio, dalle sapienti mani dell'intagliatore. Quindi dobbiamo restare attaccati. Fratelli, vi prego, restate attaccati alle mani di Dio. Proprio è un'esortazione che faccio a ciascuno di noi, perché altrimenti restiamo un carbone per tutta l'eternità. Dio sa che noi abbiamo bisogno di questa pressione, ma dobbiamo chiedergli anche di darci la mente, la saggezza e la forza simile a quella del suo figliolo. A Dio interessa cambiarci, a Dio interessa trasformarci. Che senso ha se io fossi rimasto come 44 anni fa? Non avrebbe avuto nessun senso, perché io 44 anni fa facevo tante di quelle cose che oggi non faccio più. E anche voi sicuramente oggi non fate quello che facevate prima di entrare nella Chiesa, altrimenti non sareste a Sabaudia, altrimenti non sareste in nessuna parte della Chiesa che oggi sta celebrando questo primo giorno nel mondo. Se siamo qui significa che ci abbiamo lavorato, ci abbiamo messo qualcosa del nostro per migliorarci. In Matteo, al capitolo 16, versetto 24, Matteo capitolo 16, versetto 24 e 25. Dice: allora Gesù disse ai discepoli: se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso. Tutti abbiamo rinunciato a se stesso, perché siamo qui. Abbiamo rinunciato oggi, chi è venuto dall'America, a essere in America. Chi prima aveva dei vizi li ha accantonati, non ce li ha più. Ha rinunciato magari al proprio modo di vivere, di pensare, di ragionare. Ha dovuto rinunciare al proprio lavoro. Qualcuno ha dovuto cambiare attività a motivo del sabato. Tutti, sono sicuro, alzereste la mano dicendo: io ho dovuto rinunciare a qualcosa di serio. Tutti noi abbiamo rinunciato. Quindi dice: chi vuole essere mio discepolo e vuole venire dietro a me, rinunci a se stesso. Deve diventare un'altra persona. Deve diventare un imitatore di Cristo. E poi dice: prenda la sua croce e mi segua. E nel versetto 25, perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la sua vita per amore mio la troverà. Ecco, noi dobbiamo sempre ricordarci di trovare la via di Dio, la vita di Dio. E quindi noi dobbiamo sempre sollevare il nostro peso e dobbiamo sviluppare i nostri muscoli. I muscoli non sono questi, perché io non ne ho completamente. Se volessi alzare 30 kg non ce la faccio, assolutamente no, non ce la farei. Però sapete, dobbiamo lavorare su un altro tipo di muscoli. Dobbiamo lavorare sui muscoli spirituali. Gli atleti usano i muscoli fisici e magari a volte per farli diventare più grandi, più grossi, più potenti, spalle più larghe, gambe, magari si dopano, prendono delle droghe, prendono gli anabolizzanti. Però noi abbiamo un solo anabolizzante, una sola cosa ci deve anabolizzare. Ed è questa, la Bibbia la parola di Dio. Questa è la nostra droga e possiamo prenderne quando ne vogliamo. Non ci farà mai male, ma anzi ci farà sempre bene e ci irrobustirà sempre di più a livello mentale. La nostra mente si irrobustirà. Quindi questa è la droga, la parola di Dio. Dio vuole che noi prendiamo i nostri pesi e continuiamo a fare sempre la sua volontà e lavorare sopra a questo, lavorare su questa, su questo peso. Andiamo in Luca al capitolo 23. Luca capitolo 23, versetto 26. Luca 23, versetto 26. E dice così: e mentre lo menavano, lo portavano via, presero un certo Simone, il cireneo, che veniva dalla campagna, e gli misero addosso la croce che portava Cristo. Era sfinito, era stanco, cadeva ogni momento, non ce la faceva più nemmeno a stare in piedi. E misero questa croce sulle spalle di Simone il Cireneo, perché la portasse dietro a Gesù Cristo. Ciascuno di noi deve essere Simone, il Cireneo. Ciascuno di noi deve portare questa croce, deve aiutare. E qui c'è una grande lezione, cioè Gesù non ce la faceva più a portarla, perché era sfinito per la flagellazione che aveva subito. E un'altra persona era venuta in aiuto a Gesù Cristo. Oggi noi dobbiamo essere tutti, ciascuno di noi, Simone il Cireneo. Dobbiamo avere il nostro ruolo, perché quando le cose diventano difficili per noi, ripeto, non mi stancherò mai di dirlo, Dio interviene direttamente e ci aiuta e provvede per tutto quello di cui abbiamo bisogno, per tutte le nostre esigenze, le nostre necessità. Dio ci lasciò questo esempio attraverso Gesù Cristo e noi ricordiamo sempre e teniamo in mente che la vita cristiana non è solo rose e fiori, così splendidi come questi, ma ci sono anche le spine e ci sono anche i momenti difficili da dover superare. Dico da dover superare, non da inciampare, cadere e non alzarsi più. Da dover superare. Si presentano, ok, cadiamo, rialziamoci più forte di prima e superiamoli. Quindi se noi siamo stanchi, se siamo depressi, se siamo afflitti, dobbiamo fermarci in preghiera, in ginocchio, nella nostra camera e riflettere abbondantemente. Non fare le cose avventate, senza senso, senza riflettere. Pensiamo a Cristo quando abbiamo questi momenti. Pensiamo a Lui che ci aiuterà tanto. Quindi Lui ha vinto per lasciarci questo esempio che ciascuno di noi deve affrontare. E ogni cosa per superarla, per vincere e per diventare noi stessi brillanti, preziosi. Io, da quando sono andato in pensione, tanti anni fa, sapete, in un primo momento ho attraversato un anno un po' brutto nel senso, mi sono sentito vecchio. Ho detto, ora sono in pensione, significa che sono diventato vecchio. Significa che non posso più lavorare, non posso più guadagnare il mio stipendio. La mia pensione sarà insufficiente. Ho detto, vabbè, ma io devo fare qualcosa. Non è che posso restare così. Dopo un periodo ho detto, vediamo, metto in atto qualcosa che Dio mi ha insegnato in questi anni. quello di aiutare il prossimo. Io dici, ama il prossimo tuo come te stesso. E cosa ho fatto? E cosa faccio ancora tuttora? E questo non mi rende vecchio, anzi, mi fa sentire sempre giovane. Non giovane negli anni, ma giovane nello spirito. Sono diventato un volontario. Faccio del volontariato, protezione civile, sono un soccorritore nazionale e guido l'ambulanza. Sono un autista di ambulanze, volontario, senza guadagno, senza soldi. E sapete, quando io faccio il soccorritore, il mio servizio in ambulanza, e vengo chiamato per andare nei posti dove poi, oppure dove ci sono dei disastri o delle sciagure, oppure quando prendo qualche ammalato che magari già è alla fine dei suoi giorni, io mi accorgo che i miei problemi in confronto agli altri sono nulla, non sono niente. Ecco, questo mi dà la forza di andare avanti tutti i giorni della mia vita, perché io quando vado lì a fare il mio servizio per una settimana al mese, distribuita nei vari giorni della settimana, mi sento io. Mi sento ancora vivo, mi sento ancora forte, mi sento ancora capace di poter fare qualcosa di utile per l'umanità, per la società, per i miei fratelli soprattutto, per coloro i quali Dio mi mette davanti. Quindi oggi io vi incoraggio a riflettere a che punto stiamo, a che punto siamo, dove è arrivata la nostra corsa, dove è arrivata la nostra gara. Noi abbiamo intrapreso tutti quanti la via della salvezza, tutti. Abbiamo camminato, abbiamo superato prove e siamo cresciuti. E questo è evidente, già lo si vede dai nostri occhi. Perché io quando mi trovo ad andare in qualsiasi posto e magari qualcuno mi vede e mi fa ma lei è diverso dagli altri, dalle altre persone. Dico, no, io sono uguale come tutti gli altri. No. Io vedo in lei, io vedo in voi qualcosa di diverso. Dico, e cosa vede? A me succede questo. Io vedo che lei è una persona buona. Ecco, i nostri occhi sprigionano questo sentimento. A me è successo tante volte, perché dicono, lei non si comporta come tutti gli altri, anche quando vado a fare i miei soccorsi. Quindi noi, ripeto, abbiamo superato le prove, siamo cresciuti e questo è, ripeto, è evidente, ma è sempre bene che noi controlliamo dove siamo. Non sentiamoci arrivati, perché la strada non è ancora finita. Siamo ancora nel nostro percorso, nella nostra via, siamo ancora neri. Non siamo bianchi, ma non siamo neri come quando siamo partiti. Siamo più chiari rispetto a essere neri, neri. Magari siamo, che so, un colore un po' grigio, grigio scuro, ma non siamo neri. Quindi abbiamo, ripeto, fatto tutte queste considerazioni, però ricordiamoci sempre che non siamo arrivati. Siamo nella strada, nel nostro percorso. Quindi ricordiamoci che dobbiamo continuare a correre con i nostri pesi verso la meta che ci è stata assegnata, incoraggiati dal fatto che già tanta strada l'abbiamo fatta, tanta strada l'abbiamo percorsa e Dio vuole, ripeto, incastonare il nostro viso nel suo gioiello, la sua famiglia. Quindi una cosa è importante, non dimentichiamolo mai. E spero che ognuno di noi ne farà parte. Questo è il mio augurio che do a tutti quanti voi, che tutti quanti un giorno potremo rivederci, anche se magari non avremo più l'opportunità di incontrarci durante la festa, ma ci rincontreremo nel Regno. Sapete, è successa una cosa strana durante questa festa, vediamo ancora qualche minuto. Ci sono una coppia di fratelli, anzi parecchie coppie di fratelli, con cui ci siamo incontrati 40 e più anni fa a Malta, e ancora ogni anno ci rincontriamo alla festa. Tanti ci sono che ci siamo incontrati durante le feste per tanti anni. Ma una cosa che quest'anno mi ha particolarmente colpita è che ci sono una coppia di fratelli che vengono dagli Stati Uniti che hanno portato una foto di quando io avevo tutti i capelli neri e questo è stato esattamente 28 anni fa. E ha detto, la vedi questa foto, li conosci? Ha detto, ma questo sono io, questa è mia moglie. Una cosa bellissima, ci siamo rivisti dopo 28 anni. Se non dovessimo più rivederci, sono sicuro che un giorno li rivedremo e staremo insieme per sempre. Quindi abbiate una profittevole festa dei Tabernacoli e che possa essere la migliore della vostra vita, perché ogni anno deve essere sempre la festa migliore.